Radio Shepherd, la migliore alternativa.
Siamo con Vittorio Agnoletto, medico e responsabile dell'Osservatorio per il coronavirus di Medicina Democratica. Vittorio, hai avuto da subito, sei stato uno dei punti di riferimento nella lettura di questa crisi sanitaria, che non è solo sanitaria, che stiamo vivendo sin dall'inizio. E la mia domanda è legata a una lettura complessiva che ci impone questa sindemia. Abbiamo imparato questo termine, questo intreccio tra la crisi legata che il virus porta dal punto di vista sanitario, come si intreccia con la questione socio-ecologica, con questioni di carattere economico e politico. Per cui come riusciamo realmente ad avere un approccio sindemico nel trattarla politicamente come movimenti sociali, che riesca in questo momento a uscire da una narrazione dicotomica che ci è imposta dalla governance? L'abbiamo vista sulla questione del vaccino tra Provax e Novax, la vediamo più concretamente sulla questione della certificazione verde tra Green Pass e No Green Pass. Bene, come riusciamo a dare un respiro ampio a questa cosa? Come riusciamo realmente a restituire sul piano anche della pratica politica una lettura realmente sindemica di quello che stiamo vivendo e quindi complessiva come risposta che possiamo dare?
Hai colto quello che oggi è il punto fondamentale e che è anche la mia preoccupazione fondamentale. Perché il potere, e attenzione perché su questa vicenda il potere non solo c'è, ma è molto molto forte, sia economicamente che mediaticamente, sta facendo l'operazione che il potere cerca di fare sempre, e cioè ributtare, scaricare le contraddizioni verso il basso e portare la gente, la popolazione, ma io direi in questo caso specifico soprattutto i lavoratori, a litigare fra di loro, dove la questione diventa la mensa, diventa il Green Pass, e quindi a guardare per terra. E noi invece dobbiamo avere la capacità di alzare lo sguardo e di vedere che cosa sta avvenendo veramente. Alcuni esempi molto semplici. Il primo punto fondamentale è che dobbiamo riuscire a superare i brevetti. C'è la necessità di arrivare a una moratoria dei brevetti sui vaccini, sui kit diagnostici e sul know-how, almeno per 3 anni, come hanno proposto India e Sudafrica, per 2 motivi. Primo, perché c'è la necessità che tutti possano vaccinarsi e il prima possibile, perché nella situazione attuale 10 nazioni, tra cui l'Italia, diciamolo, perché voglio dire il nostro governo ha delle enormi responsabilità, 10 nazioni hanno acquistato il 75% dei vaccini. Questo significa che avremo milioni di morti ancora nel sud del mondo, abbandonati totalmente a se stessi. E questa è la ragione che serve per chi mi sta ascoltando, la ragione della solidarietà, della correttezza, della giustizia, dell'etica. Per chi non è sintonizzato su queste lunghezze d'onda, allora c'è un altro ragionamento, chiamiamolo pure del sano egoismo. E cioè, noi possiamo anche vaccinarci tutti, ma se in altre zone del mondo, a Belém, in Bangladesh, in Sudafrica, si svilupperanno delle varianti maggiormente aggressive del virus, che sono la conseguenza del fatto che non ci sono i vaccini e che quindi il virus si diffonde, beh, quelle varianti arriveranno anche da noi. E nessuno è in grado di dire se i vaccini di cui disponiamo e disporremo saranno in grado di bloccare anche quelle varianti. Allora, se non vuoi far arrivare i vaccini in tutto il mondo perché non te ne frega nulla di quelle persone, falli arrivare almeno perché abbiamo bisogno di fermare quelle varianti. E qui sto parlando di diritti. E i diritti sono una cosa diversa dalla carità e dall'elemosina. Quando il G20 si riunisce e dice i brevetti devono rimanere, poi noi distribuiremo dei vaccini, fa un'operazione indecente, indegna, che è quella di sostituire la carità e l'elemosina a un diritto. Carità e l'elemosina possono essere complementari a un diritto, anche perché la carità e l'elemosina parte da un principio molto semplice: chi ha il potere decide di donare qualcosa che non ce l'ha, sceglie lui come, dove e quando. Quando il nostro governo si vanta di aver donato delle dosi al Vietnam e dice perché è un partner strategicamente importante, vabbè, a vergogna si aggiunge vergogna. E attenzione, perché in questa vicenda il tentativo di calpestare i diritti, di ridurli, è un tentativo che avviene anche da altre parti. Mi riferisco alla dichiarazione fatta dall'assessore regionale del Lazio che dice sarebbe opportuno che i Novax pagassero le loro cure. Ma guardate che con quella affermazione si sta andando a distruggere il concetto di diritto alla salute che del 48 in poi avanza insieme alla fondazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, cioè il concetto di un diritto alla salute universale. Perché se si comincia in quel modo, i passaggi seguenti sono semplici, no? I fumatori si devono pagare le cure per il tumore al polmone, poi parliamo degli alcolisti, dei tossicodipendenti, arriveremo poi a parlare di quelli che non hanno usato le cinture di sicurezza guidando, se dovranno pagare loro le cure, e distruggiamo il diritto alla salute. E andiamo poi verso il modello nordamericano che non andava bene perfino per Obama e nemmeno per Hillary Clinton addirittura, che hanno tentato un po' di modificarlo. E che questa proposta venga da un rappresentante del centro-sinistra dà il segnale della situazione di barbarie nella quale finiamo. E così anche come il dibattito che tu giustamente hai ricordato, vax no vax. Allora, intanto facciamo subito una precisazione. Tra le tante, perché non sono poche, persone che stanno rifiutando la vaccinazione, una buona parte non è no vax ideologicamente e culturalmente. Sono persone che hanno bisogno di capire un po' di più, fanno delle domande, chiedono maggiore informazione. Dicono giustamente che l'informazione fatta dal potere è un'informazione assolutamente confusa. E tra l'altro un'informazione che ha taciuto su alcune cose fondamentali, quindi hanno perso fiducia. Bisogna discutere, bisogna spiegare. Poi c'è chi ideologicamente è novax, con questo si discute e loro rimarranno della loro opinione. Ma da qui a trasformare i novax in un gruppo terrorista e procedere in quel modo come è avvenuto in questi ultimi giorni, cioè, siamo su un altro mondo. È una risposta sbagliatissima che mi preoccupa, perché mi chiedo il potere per cosa si sta preparando, cosa sta pensando di sperimentare in questa modalità oggi con i novax e domani con chi. E lo dice una persona che è responsabile, cioè sottoscritto, in Italia della campagna europea per l'accesso ai vaccini per tutti. Anzi, vi invito a firmare questa posizione, dobbiamo arrivare a 1 milione di firme affinché l'Unione Europea sia obbligata a rimettere in discussione la propria posizione di appoggio a Big Pharma. Le firme si raccolgono su noprofitonpandemic.eu/it.
Una seconda e ultima domanda. È stato evidente fin dall'inizio che questo virus, la creazione e la circolazione di questo virus avevano una doppia origine, cioè un'origine ecologica, il salto di specie, che è ovviamente non è un caso, ma è legata a quella crisi ecologica che è ormai connaturata a quel capitalismo della crescita infinita. Però c'è un'altra questione, gli effetti sociali di questa pandemia, che sono stati legati a decenni di smantellamento di un diritto, come dicevi prima giustamente, che dovrebbe essere quantomeno universale, per non usare un termine che è quello di sacrosanto, no? Non parliamo di diritti naturali, ma è un diritto che comunque era stato conquistato. Bene, abbiamo avuto l'opportunità con il Recovery Fund di avere, nonostante sia un finanziamento, lo sappiamo bene, a debito, però di avere comunque un cambio di rotta. Questa cosa non c'è stata nel concetto di ripresa e di resilienza che non solamente in Italia si sta dando. In realtà la questione della salute come bene comune e di una sanità nuovamente all'altezza quantomeno di affrontare non solamente l'emergenza, ma di affrontare anche una cosa basilare che è la prevenzione, ecco, questa cosa non si sta dando. Secondo te com'è possibile imporre dal basso un cambio di rotta e su quali tematiche specifiche?
Hai fatto bene a partire riprendendo il concetto di diritto universale, perché c'è un particolare che mi sembra importante. Voi sapete che la tutela della salute è prevista anche dall'articolo 32 della Costituzione italiana. Però fate caso che l'articolo 32 è l'unico, comunque uno dei pochissimi articoli della Costituzione dove non si parla di diritto del cittadino. È importante questo. Cioè, il diritto alla salute non è un diritto che ti deriva dalla cittadinanza, in questo caso dalla cittadinanza italiana, ma è un diritto che ti deriva dall'essere un essere umano. È semplicissimo. Nella Costituzione le parole hanno un senso, anche le virgole, ma le parole hanno un senso. Secondo passaggio, la Costituzione ha anche l'articolo 3. E nella seconda parte dell'articolo 3 c'è scritto che è compito della Repubblica rimuovere quegli ostacoli economici e sociali che impediscono alle persone di godere dei diritti affermati nella Costituzione stessa. Questa è la grandezza della nostra Costituzione, che non è un arbitro o un semaforo che dirige il traffico, ma che dà un compito alla Repubblica di intervenire nelle dinamiche sociali, nel conflitto sociale, a tutelare le persone più deboli per permettergli di poter utilizzare, usufruire realmente dei diritti. Questo è il punto di partenza. Perché noi abbiamo pagato un prezzo spaventoso nella pandemia? Guardate che non è che stiamo pagando un prezzo come tutti gli altri paesi, eh? L'Italia è tra i primi 10 paesi al mondo per numero di decessi da Covid e la Lombardia, se fosse una nazione, sarebbe solo al secondo posto dopo il Perù per il numero di morti per Covid in relazione a 100.000 abitanti. Quindi, e siamo un paese che ha un sistema sanitario sviluppato. È qui il punto. Se noi abbiamo un servizio sanitario fortemente intriso, permeato di aziende private che sono all'interno del servizio sanitario perché c'è il meccanismo dell'accreditamento, cambia tutto. 40% della spesa sanitaria lombarda va al privato. Ma questo è qualcosa che riguarda poi tutta Italia. Allora, la sanità privata ha come obiettivo di fare soldi come tutto il privato, è legittimo. E su cosa fa soldi? Sulla salute? Sullo star bene delle persone? No, fa soldi sulla malattia e sui malati. Quindi non è interessata alla prevenzione. Sarebbe più corretto dire che, anzi, vede nella prevenzione un antagonista, un concorrente. Allora, i soldi che arrivano dall'Europa dovrebbero essere destinati prima di tutto alla sanità, e non è così, sappiamo che una piccola parte va alla sanità, ma quei soldi destinati alla sanità dovrebbero essere destinati prima di tutto ad aumentare la prevenzione, aumentare la medicina territoriale, prevenzione per evitare che la gente si ammali, avere i piani pandemici, sapere come funziona un piano basato sull'epidemiologia. Tutto questo non c'è. I primi soldi che arrivano per la sanità saranno destinati ad acquistare strumenti tecnologici avanzati e a costruire nuovi mega ospedali, hub e via dicendo. Non è questo il punto fondamentale, non è questa la priorità. Mi preoccupa molto. Ma vi faccio un esempio incredibile. Capisco che riguarda solo Lombardia, ma fa capire la logica di tutto il sistema. Allora, la Lombardia deve cambiare la propria legge sanitaria e deve istituire i distretti sanitari, le case di cura e gli ospedali di comunità di prossimità. Come pensa di farlo la Lombardia? Finanziando il servizio pubblico? No, utilizzando i soldi che arrivano dall'Europa per fare dei bandi aperti al privato perché arrivano a gestire perfino queste strutture. Guardate che la Lombardia è il punto avanzato del neoliberismo dentro la sanità, è quello che gran parte delle forze politiche vorrebbero applicare assolutamente a tutta Italia. E questo non riguarda solo la salute. Tu giustamente dicevi, la pandemia è un prodotto di questo modello di sviluppo. Non c'è ombra di dubbio, è un prodotto di un modello di sviluppo energivoro, di sfruttamento di ogni centimetro quadrato del pianeta, di un modello di sviluppo fondato sulla deforestazione, sugli allevamenti intensivi e quindi l'abbattimento delle barriere tra le specie, la zoonosi, e che quindi favorisce il salto di specie degli agenti infettivi. Il virus è il prodotto di questa situazione. Parte un nuovo piano con cui l'Unione Europea, l'Europa, deve riprendersi. E cosa si va a finanziare? Le grandi opere, la TAV, e addirittura si arriva a pensare al ponte di Messina, cioè si va avanti in uno sfruttamento del pianeta all'infinito, come se le risorse del pianeta fossero infinite, e si va avanti quindi con delle grandi opere che saranno destinate a creare ulteriori problemi. La partita che noi abbiamo di fronte è fondamentale, tant'è vero che noi continuiamo a dire, non si tratta di tornare come prima. In termini di libertà, sicuramente, ma non ci salviamo se torniamo a rimpiangere il modello che ha prodotto questo disastro. E quindi adesso la battaglia va condotta sul terreno dell'utilizzo di quei fondi, vanno incalzati gli enti locali, le regioni, le strutture sanitarie per individuare quali sono le priorità, con un monitoraggio ferreo, non dobbiamo distrarci neanche un secondo, perché il neoliberismo ha segnato dei passi di arretramento di fronte alla pandemia, cioè alcuni dogmi portati come tali dalla Commissione Europea e da tutto quello che sta intorno, hanno vacillato, hanno dovuto far... hanno parlato in questi 18 mesi di parità di bilancio. Sapete che l'Italia, per essere la prima della classe, l'ha messo perfino in Costituzione. Se sono ben guardati, sono stati zitti. Ci hanno riempito per 20 anni dell'idea che si andava avanti se sanità e scuola venivano privatizzate. Adesso hanno dovuto dare i finanziamenti allo Stato, chiedere gli interventi della sanità pubblica per mettere una pezza a quello che accadeva. Il rischio è che però adesso con i soldi che arrivano si riparta invece nella direzione opposta. Quindi il tema che tu hai proposto è l'elemento centrale del conflitto sociale da realizzarsi nei prossimi mesi.
Molte, molte grazie Vittorio. E io credo che le cose che hai detto ci sono utili non solamente per continuare a leggere questa crisi, questa fase che si sta continuamente in un continuo divenire, ma poi sono utili soprattutto per praticare, per costruire intervento politico, per continuare a organizzare questo conflitto sociale di cui parlavi. Grazie ancora Vittorio.
Grazie a voi per l'informazione, l'opera che state facendo, anche perché, permettetemi, se si guarda il panorama generale dei media e dell'informazione, ruoli di questo tipo come quella della radio sono assolutamente fondamentali, quindi grazie.
Radio Shadow, la migliore alternativa.